Buongiorno e bentornati in una nuova puntata di Dilettanti Digitali, ma questa volta il mese di marzo sarà versione rosa digitale. Io sono Andrea e come ospite ho Angela Peduto e Chiara Clemente.
Buongiorno Angela. A tutti.
Buongiorno.
Dici un po' cosa faremo questo mese di marzo.
Allora, io appunto, come diceva Andrea, sono Angela Peduto, sono referente insieme a lui di Rosa Digitale, che è un movimento per la parità di genere in ambito tecnologico, e Andrea ha avuto questa idea che mi è piaciuta tantissimo di fare delle interviste durante il mese di marzo, in cui presenteremo delle donne, delle ragazze che si sono, diciamo, distinte per la loro passione e per il loro, diciamo, lavoro nell'ambito tecnologico. Quindi sono molto contenta di sentire, diciamo, oggi Chiara, e spero che sia di stimolo poi per tutti, diciamo, i ragazzi e le ragazze che ci ascolteranno nei prossimi giorni.
Poca pressione subito.
No, ma che pressione, anzi, i ragazzi ci devono vedere come ispirazione. Esatto, un po' come per esempio da Big Bang Theory, che c'erano le scienziate che andavano vestite da principesse Disney nella scuola, no? Questo è un po', caso non siamo vestite da principesse Disney, però diciamo che il concetto è simile. Chiara, presentati, chi sei?
Allora, buongiorno a tutti e grazie sia ad Angela che Andrea per aver pensato di invitarmi qui. Sono veramente stracontenta di prendere parte a questo piccolo progetto. Io mi chiamo Chiara Clemente e lavoro per Semrush, che, se non doveste conoscere, è uno dei più grandi tool per SEO e digital marketing in generale che ci sono al mondo. Lavoro e vivo a San Pietroburgo, in Russia, a prendere un po' di freddo e a conservarmi meglio senza le rughe, e appunto faccio la YouTube Manager, sostanzialmente gestisco la strategia e creo contenuti video per Semrush, cercando appunto di promuovere la piattaforma, ma più che promuoverla in realtà, cercare di spiegarla dando quanti più spunti e cercando di rispondere a quante più domande possibile a tutte le persone che si approcciano appunto al digitale e a Semrush e non sanno come farlo.
Figo, è un po' come, diciamo, la divulgazione scientifica, no? Che si
esatto.
Fa, diciamo che tu sei il barba scura, se così si può dire.
Ci proviamo, ci proviamo.
Una curiosità, come hai iniziato questo lavoro? Come ti sei trovata? Diciamo, era una tua aspirazione, è stato un caso?
È stato un caso, sostanzialmente. Ma in realtà un caso mezzo cercato, nel senso che io ero qui a studiare, ho fatto un corso di business internazionale al Politecnico di San Pietroburgo, della durata di 7 mesi circa. Alla fine di questo corso ho detto, vabbè, sono qui, che faccio? Inizio a mandare un po' di curriculum. Però così, proprio senza particolari aspirazioni di successo, ho iniziato a cercare un po' sia nei siti di... diciamo headhunter in generale, cercare lavoro sia nei siti internazionali che nei siti italiani, e mi è capitato sotto mano l'annuncio di Semrush e ho fatto domanda e dopo tutta una serie di colloqui, dopo circa un mese e mezzo mi hanno assunto e quindi poi sono rimasta. Quando mi sono trasferita qui non avevo l'idea di rimanere, però poi è successo, però devo dire che la città è veramente fantastica, ci si trova bene e sembra c'è un grande ambiente, sia per le donne che in generale per i ragazzi. L'età media.
Quindi
è
una di quelle aziende dinamiche, quelle aziende un
assolutamente
po'...
sì, assolutamente sì. Stradinamica, e l'età media è bassissima. Cioè, nel senso, una di quelle cose. Siamo in tantissimi, ma posto il fatto che siamo in tanti, a me è capitato di arrivare. Quando sono arrivata a Semrush Italia, ho iniziato a lavorare in un team in cui la persona più vecchia aveva 3 anni più di me. Del nostro team, tra virgolette, cioè nel senso, e addirittura c'erano persone più giovani, quindi è stato veramente pazzesco. Io per la cronaca non l'ho detto, faccio 28 anni ad aprile, quindi non sono giovanissimissima, però non sono manco...
Sei giovane.
Sono ancora nei 20.
Perfetto, ma quindi secondo te quanto è importante avere un team, cioè, con persone giovani che poi utilizzano la tecnologia all'interno delle aziende?
Ma devo dire che secondo me è importante avere un team di persone giovani, non tanto neanche per l'utilizzo della tecnologia, che sicuramente viene più facile a noi generazionalmente proprio parlando, però penso che sia molto più comodo proprio in termini di dinamicità di movimento. Poi non voglio fare la ageist, come si direbbe in inglese, non voglio fare la classista, non è detto che tutti quelli che siano sopra i 40 o i 50 siano poco dinamici, però tendenzialmente gli ambienti che ho visto anche in Italia, più si sale con l'età più si fa fatica a cambiare struttura, a cambiare anche metodo di lavoro, mentre io sono sempre stata abituata da quando lavoro in SEMrush che le cose cambiano da un momento all'altro. Si salta su mille treni contemporaneamente ed è molto stimolante, a me è piaciuto parecchio. Non so se poi Angela a te capiti la stessa cosa.
Sì, diciamo che io sono forse stata fortunata perché sono sempre stata appunto anche, nonostante diciamo sono vissuta e ho lavorato in Italia, diciamo che il tipo di campo di cui mi occupo, quindi trasferimento tecnologico, è un campo dinamico in cui comunque ci si deve aggiornare e comunque effettivamente ci capitava di dover far fronte a diverse situazioni contestualmente, con delle emergenze, quindi diciamo forse era meno sistematico, ecco, si lavorava più sull'emergenza e quindi questo fatto di applicarci a più settori e a più problematiche era più un diciamo approccio appunto di emergenza che non una pianificazione già di lavorare su più settori. Mm-hmm. Effettivamente diciamo, e soprattutto era difficile far comprendere questa dinamicità alle aziende, la necessità di cambiare. Sì. A volte qua si tende a essere schiacciati dall'emergenza e quindi diciamo se ne rimette in termini di pianificazione.
Mm-hmm. Anche sì, perché anche i giovani poi alla fine se sono all'interno dei contesti innovativi, paradossalmente anche dal livello del marketing, no? Loro usano uno slang che è più in voga, riescono a capire quali sono i trend che vanno nel momento, che magari uno che, non dico più grandi di età, però magari è abituato a capire come mandare avanti l'azienda, non riesce a cogliere queste sfaccettature che poi effettivamente potrebbero far fare il salto di qualità a quell'approccio tecnologico, a quell'approccio del prodotto, a quell'approccio sul mercato. Quindi effettivamente secondo me avere un team fuso tra persone giovani e persone che comprendono il linguaggio dei giovani potrebbe essere veramente quella chiave di volta.
Mm-hmm. Forse è proprio come il discorso dei generi, si è visto, ormai è dimostrato che i team misti, quindi uomini e donne, sicuramente riescano in maniera migliore diciamo rispetto ai team di un solo genere. Probabilmente anche questa idea di team di persone un po' più mature e persone più giovani, cioè, è la diversità secondo me che dà il valore aggiunto in generale. Forse quello che manca spesso, almeno in Italia diciamo meridionale, è questa, però diciamo si sta migliorando tantissimo, proprio questa apertura verso i viaggi, verso il confronto con culture diverse, perché questo secondo me è stimolante, diciamo nel campo delle tecnologie, infatti diciamo alla verità, adesso molte ci sono i paesi orientali, la Cina per esempio che la fa da padrone un po' in questo settore. E quindi il confronto poi può essere ovviamente un valore aggiunto in questo settore. La Russia noi non la teniamo presente, almeno diciamo io normalmente non ci penso, però mi sembra di capire appunto che ci sono realtà che sono molto...
È un paese, sì, è un paese veramente tanto dinamico e sotto l'aspetto tecnologico ma sostanzialmente secondo me, ma non solo secondo me tra l'altro, sono una seconda Silicon Valley. Perché comunque tantissimi sviluppatori strafamosi e la maggior parte delle cose che usiamo vengono da cervelli russi sostanzialmente. Telegram, Skype, WhatsApp, sì, ma cioè, veramente tante cose. Perché qui comunque l'aspetto tecnologico veramente non è per niente sottovalutato e una cosa che secondo me li avvantaggia tantissimo sotto l'aspetto lavorativo è che loro iniziano a lavorare veramente giovani. Finiscono le superiori che hanno, se non sbaglio, 16 o al massimo 17 anni, finiscono l'università che ne hanno poco più di 20 e si lanciano nel mondo del lavoro e via. Io mi sono lanciata nel mondo del lavoro nel 2017, avevo 24 anni, che ero comunque abbastanza giovane, però comunque sai quei 2-3 anni in più ti rendono già, per dire, da junior a almeno mezzo, medio, sì, quasi senior, capito? 2-3 anni fanno veramente tanta differenza in questi campi.
Senti, le materie, diciamo, tu sai se per esempio le materie appunto tipo l'informatica, la programmazione si studiano già, da quando si cominciano a studiare? Si studiano sempre o solo se uno sceglie un percorso di studi, diciamo, scientifico?
Allora, da quello che so, però non sono informatissima su questa cosa, alle scuole superiori non c'è tantissima di questa roba qui, nel senso che è una cosa abbastanza standard, abbastanza classica come istruzione, più o meno come da noi. Non hanno così tanti indirizzi, anzi non hanno indirizzi, però studiano un po' tutto. Quando però finiscono hanno veramente tantissime possibilità e qui ci sono molte, molte scuole, molti corsi, molte università, che sono molto sviluppate sotto il punto di vista tecnologico. E infatti, ma per dire, noi abbiamo un sacco di sviluppatrici donne, un sacco di UX designer che sono donne, cioè i nostri team sono veramente, soprattutto quelli di sviluppo, sono veramente tanto misti. Ovvio che poi anche culturalmente, perché poi sono giovane ma non giovanissima, siamo tutti giovani ma non giovanissimi, ci sia ancora un po' sempre un po' di preponderanza maschile, però secondo me stiamo chiudendo il gap veramente molto velocemente. Cioè, loro sicuramente in Italia ci abbiamo ancora parecchia strada da fare su questa cosa.
Ma ci dici per esempio un evento, il giorno più bello che ti è capitato durante questi anni che lavori in Semrush?
Ce ne sono veramente tanti, perché devo dire che lavorano fortissimo qua, nel senso che lavorano tanto, gli piace tanto quello che fanno, quindi la giornata lavorativa per me non è 8 ore seduta alla scrivania pesantissime, concentratissime, la classica giornata lavorativa che avevo per dire a Milano, è tutto molto più rilassato e dinamico, nel senso che hai, quando andavamo in ufficio, adesso un po' meno, però avevi tantissimi, tantissimi meeting, quindi era tutto il giorno un correre tra un ufficio e un altro a parlare di un progetto, poi a discuterne un altro, quindi queste sono le cose più tra virgolette belle del lavoro standard, chiamiamolo così. Però dei giorni molto belli, sembra si organizza un sacco di feste per l'8 marzo, qui viene festeggiato molto, in Russia intendo, cioè l'8 marzo in Russia non si lavora, è proprio giorno di festa.
Ah, che bello!
E noi di solito in ufficio, non l'8 marzo nello specifico perché ripeto è festa, però o il giorno prima, cioè dipende da che giorno cade, o il giorno prima o il giorno dopo, in ufficio di solito c'è una grande festa organizzata dai ragazzi che ci sono in ufficio per noi donne. E quindi non lo so, troviamo gigantografie dei manzi di Hollywood, ci fanno fare le masterclass, ci viene il sommelier a spiegarci il vino, facciamo le feste, balliamo, insomma è veramente tutto organizzato molto bene e solitamente sono giornate a tema. Il tema dell'anno scorso avevamo fatto Hollywood anni 70-80, e quindi c'era il cinema, è veramente tutto organizzato benissimo, e sono giornate che alla fine le passi e ti fanno veramente felice.
Che bello, dovremmo prendere esempio in Italia, perché uno magari pensa alla Russia, dice ah, che la Russia figurati se fanno qualcosa, vedi? E invece
ci sta sorprendendo questo lato, appunto, che noi associamo più poi all'alter ego, agli Stati Uniti, questo spirito
moderno. No, invece sono fortissimi. E tra l'altro c'hanno questa cosa anche per quanto riguarda gli uomini, perché qui il 23 di febbraio, che è passato da poco, è festa, anche qui non si lavora, è la festa dei difensori della patria, quindi solitamente è tutta la gente o tipo quelli che sono stati nell'esercito, insomma in generale, si dice che sia la festa degli uomini, e quindi anche noi in ufficio, noi donne organizziamo delle feste per tutti i ragazzi che ci sono in ufficio, e l'anno scorso avevamo fatto una cosa a tema Breaking Bad, se non mi sbaglio, quindi era tutto tipo finta droga, rompevamo i vetri, facevamo i graffiti, era tutta una cosa un po' però bellissimo, bellissimo.
Però vedi la pari opportunità in Russia, lo fanno anche agli uomini, in Italia la festa degli uomini non c'è.
Non esiste.
Nemmeno solo la festa del papà, ma io non sono papà, quindi non ho capito, non posso essere festeggiato. Vedi, loro sono molto più avanti, vedi, le pari opportunità a 360 gradi, effettivamente.
Sì, assolutamente.
Invece, se ti dovessi raccontare una cosa difficile che ti è capitata trasferendo in Russia, lavorando per Semrush, come l'hai affrontata?
Ma la cosa più difficile del trasferirsi qui è probabilmente abituarsi a un modo di vivere la vita e di vedere la vita completamente diverso rispetto a quello che abbiamo in Europa. Devo dire la verità, non si vive male. E ci sono degli aspetti della Russia che vorrei tantissimo che ci fossero anche in Italia. In particolare sotto il punto di vista tecnologico, qui sono veramente 100 anni avanti rispetto all'Italia, o almeno rispetto a tutta l'Italia, perché poi ci sono alcune zone del nord Italia, Milano eccetera, e satelliti intorno che sono abbastanza sviluppate, però comunque io da quando sono arrivata immediatamente ho fatto la carta, e dal secondo in cui ho fatto la carta la potevo usare, ho l'applicazione sul telefono, io pago l'affitto con il telefono, posso pagare qualsiasi cosa, io di casa non esco più con la borsa, non uso più il portafoglio, perché tutto quello di cui ho bisogno è dentro il mio telefono, documenti, qualsiasi cosa, ed è veramente tanto comodo. La cosa della gestione bancaria soprattutto per me è uno di quegli aspetti che a me in Italia manca veramente tanto, ma anche il trasferimento di denaro, anche se qualcuno dei miei amici ha la banca, una diversa da quella che ho io, comunque passare i soldi è velocissimo, le commissioni sono bassissime, i costi di gestione bancari sono inesistenti. Io pago 60 rubli al mese, che sono, quanti sono? 50 centesimi.
Senti, una curiosità a questo punto, ma diciamo, è una scelta, nel senso che io ti faccio questa domanda perché oltre mi rendo conto soprattutto come i ragazzi, effettivamente i bambini sono aperti alle nuove tecnologie, come invece le persone di una certa età hanno maggiori difficoltà, e anzi oggi in Italia proprio con la pandemia c'è stata una spinta verso il digitale necessaria, proprio con quello che dicevi tu, una serie di procedure di pagamenti, però si è notato che ovviamente le persone di una certa età hanno difficoltà poi ovviamente nell'utilizzare questi mezzi, no? Diciamo relativamente nuovi. Lì ecco, mi chiedo, quello che, come fai tu, lo fanno anche le persone per esempio anziane, o c'è comunque ancora la possibilità di sbrigare queste cose poi fisicamente, quindi presente?
Allora, diciamo che c'è la possibilità, è presente, cioè per dire la mamma della mia coinquilina, che è ultra sessantenne, ha la possibilità di pagare le bollette col telefono, e quando le arriva la bolletta, tra l'altro ce n'è una qui, c'è il codice QR che ti spiega passo passo che cosa devi fare. Certo, c'è comunque il fatto che devi avere un dispositivo adatto a fare questa cosa e devi essere abbastanza smart da riuscire effettivamente a seguire i passaggi. Quindi diciamo che la possibilità è data, spesso però non viene colta, o comunque non c'è la possibilità che venga colta. Se hai un nipote che ti spiega le cose è un conto, se sei da solo tu così, non penso che uno di 70 anni sia esattamente in grado di prendere, scaricare le applicazioni, capire come funziona, c'è tutto un meccanismo diciamo mentale che secondo me poi va a ostacolare un po' questa cosa, però in realtà la possibilità c'è, possibilità c'è.
È importante,
sì. È veramente...
oltre alla pigrizia, diciamo, perché pure alcune volte è un po' una questione anche di pigrizia,
sì,
io
sì,
lo
sì,
vedo
sì.
Io arrivato alla mia età, non è che sono vecchietto, però
sì, no.
A 36 anni alcune cose, cioè prima smanettavo, smontavo il computer, adesso voglio una cosa che attacco e basta perché nonostante la tecnologia ad oggi è molto più veloce dell'epoca, perché all'epoca alcune volte dovevi costruirti tu il pezzo di codice, no, per attaccare il micro, adesso lo attacchi e basta. Quindi se già una cosa diventa troppo complicata io impazzisco, posso immaginare una persona ancora più grande di età che non vuole mettersi lì a fare tanti smandruppamenti. Poi la cosa brutta probabilmente è anche nella nostra società che ci sono, possiamo dire, pochi giovani ormai, cioè le famiglie non sono più numerose come una volta, quindi la nonna c'ha 10 nipotini a disposizione che gli possano aiutare a far capire le cose, invece ad oggi è sempre un poco più difficile, purtroppo.
Ma che poi...
Dimmi.
No, stavo solo dicendo che sulla questione della pigrizia io penso che uno dei più grossi motori dello sviluppo tecnologico qui sia esattamente quello. Cioè io ho un'applicazione, ovvio aiuta anche tantissimo il fatto che ci siano quasi solo monopoli, una delle applicazioni che io utilizzo quotidianamente è l'applicazione di Yandex, che sarebbe praticamente il Google russo, che si chiama Yandex Go. Dentro Yandex Go io posso fare le seguenti cose: ordinare la spesa, ordinare il taxi, cercare una macchina di quelle a noleggio tipo stile Enjoy, ordinare da mangiare, chiamare un fattorino che prenda un pacco da casa mia e lo spedisca a casa di qualcun altro. Tutta sta roba qui la faccio in una applicazione.
Fantastico.
Cioè, i passaggi sono zero. Apro un'applicazione e faccio questa cosa. E scelgo io quali di queste cose fare. Però il fatto che tu possa chiamare il fattorino, ordinare da mangiare, ordinare la spesa, da diversi posti tra l'altro, tutto fatto in un'applicazione sola, per me è il futuro. In Italia una roba del genere sarebbe fantastico, se esistesse, aprire solo un'applicazione per fare tutte queste cose.
Questo sarebbe figo.
Mi stavi dicendo prima, Angela?
No, io volevo chiederti appunto questa passione per la tecnologia che si vede, diciamo, traspare ovviamente dalle tue parole. Quando è nata? Cioè, diciamo, riesci a capire se c'è un momento, se si è sviluppata in base a una necessità, se è una passione che tu in fondo hai sempre avuto?
Allora, io penso che questa cosa sia innata dentro di me, e il primo momento in cui io mi ricordo di aver pensato «Ah, bello, questa roba qui mi piacerebbe farla», è stato, avevo forse, ma ti dico a dire tanto, 9 anni, ed ero in macchina con i miei genitori e i miei fratelli, stavamo andando in Puglia, perché noi siamo pugliesi di origine, e mio padre, non so per quale strano motivo, aveva impostato il suo telefono in spagnolo, in inglese, insomma, una lingua strana, un vecchissimo Motorola. E mi ricordo che mio fratello cercava di sistemare questa cosa, non c'era riuscito, ho detto fammi provare, e io dopo 30 secondi gli avevo messo il telefono in italiano di nuovo e ho detto ah, ma guarda che bella questa roba dei telefoni, e mi sono sempre molto interessata, soprattutto il mondo della telefonia è quello che mi interessa più di tutti, devo dire. Però in realtà poi questa cosa qui un po' si è andata anche a sviluppare nel settore marketing, quando sono diventata un pochettino più grande, e cresce, continua a crescere, sia lavorando, vabbè, adesso per SEMrush ovviamente ci sono immersa tutto il tempo, però cerco di stare sempre aggiornata il più possibile. È una cosa che proprio mi piace tanto, perché penso, sono di quella fazione di persone che vedono più la tecnologia come un come salvifica piuttosto che come
una minaccia, Satana.
Sì, esatto, piuttosto che come ci distruggerà valido, tutti.
Valido sussidio a tutti, quello che aiuta, la tecnologia che deve aiutare effettivamente.
Sì, sì, sì.
Ma tu come ti vedresti fra 5 anni?
Allora, fra 5 anni mi vedrei... mi piacerebbe tantissimo continuare a lavorare per SEMrush, perché mi piace veramente tanto fare i video e penso che sia necessario cercare di continuare a informare ed educare su questa cosa, perché poi vabbè, non voglio mettermi qui a fare l'ennesimo discorso contro i fuffaroli del web, però penso che l'informazione e l'educazione debbano essere veramente alla base di un approccio rispetto al mondo tecnologico, e vorrei tantissimo che questa cosa partisse da molto prima. Cioè, io avrei voluto tantissimo che qualcuno alle superiori mi avesse spiegato come funzionava il web e le sue potenzialità, perché avrei voluto approcciarmici io prima con una guida e non da solo, perché poi se lo fai da solo rischi veramente grosso, se lo fai male. Però vorrei anche vedermi, diciamo, fare qualcosina di mio. Il video marketing per me è la cosa, una delle passioni più grandi, mi piace tantissimo fare video, mi piace tantissimo spiegare il marketing, e vorrei che questo discorso, diciamo, si sviluppasse il più possibile. Quindi nei prossimi 5 anni spero che il mio nome sia famoso come quella che spiega i video e il marketing.
È figata. Ma questa cosa che hai detto è pure bella, perché alcune volte, no, io mi ricordo quando andavo a scuola, mi diceva che chi faceva i video su YouTube non era un vero lavoro, no? Invece, se avessi trovato una persona che diceva sì, è un lavoro, ma fatto in un modo e fatto bene diventa un lavoro, fatto fare trash sul web non è fare un lavoro, ecco, indirizzare le persone, perché magari prima chi faceva video faceva solo ed esclusivamente trash. Mi ricordo un po' quel medioevo, no? Se qualcuno iniziava a sperimentare per capire come funzionavano le cose, veniva accusato di stregonerie e basta, senza capire, fammi capire un attimo se effettivamente gli esperimenti che stai facendo funzionano. Quindi forse anche la scuola qui dovrebbe aiutare, dovrebbe supportare i ragazzi che magari hanno questa passione di fare video, però indirizzarli e dire ok, ti piace fare questa cosa, ma falla in questo modo, racconta, che ne so, le lezioni, racconta una tua passione e non fare trash e basta. Questo secondo me è veramente molto molto importante, che venga insegnato ai giovani nelle scuole direttamente.
A proposito di giovani e di insegnare, tu Chiara, che cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole intraprendere, una ragazza che vuole intraprendere il tuo tipo di carriera?
Allora, dipende, esatto, dipende da che cosa si vuole fare. Allora, come percorso di studi, vabbè, io non, cioè, non prendetemi ad esempio perché io ho fatto lingue e letterature straniere e non c'entrava niente con quello che sto facendo adesso. Non vi saprei neanche consigliare un corso nello specifico, però ci sono tantissimi corsi di comunicazione, marketing, marketing aziendale e quant'altro, che veramente è pieno il mondo, corsi eccetera eccetera, ma la cosa più importante è che ci dovete mettere le mani da subito. Non cercate subito lavori a pagamento e cose, anche perché in Italia ciaone non li avrete mai, però non lo so, iniziate a fare stage, apritevi un blog, iniziate a scrivere, iniziate a partecipare al web, che questa è una di quelle cose che secondo me si fa molto poco. Subiamo il web il 90% delle volte, siamo spettatori passivi di quello che succede nelle vite degli altri. Invece secondo me il modo più intelligente per cui uno possa poi sviluppare una passione che diventi anche un lavoro è iniziare a partecipare. Scriviamo i commenti, facciamo sentire la nostra voce, iniziamo ad essere appunto veramente presenti. E questa cosa poi si svilupperà in un, si spera, in una cosa più grande. Quindi,
virtuoso.
Dimmi.
Sì, sì, anche perché le persone si interscambiano informazioni, no? È un circuito virtuoso, cioè deve esserci quella possibilità di volere imparare, no? Poi ad oggi, per esempio, i ragazzi conoscono l'inglese molto meglio di come io, perché poi i video a maggior parte sono inglesi, YouTuber sono inglesi, quindi c'è una quantità di informazioni ad oggi anche a imparare le nuove tecnologie è gratis, ragazzi. C'è un'università americana che mettono i video gratis su YouTube, quindi c'è tanta tanta possibilità. Secondo me ci vuole un po' come nello sport la sana competizione, mettersi in gioco e fare squadra insieme ad altre persone con le stesse capacità, poter creare un qualche cosa, no? Poi quasi ritorna un po' al sogno della Silicon Valley,
esatto.
Che purtroppo nel nostro sistema socio-economico e culturale non ha le stesse possibilità, però esatto. Non si sa mai, magari proprio i nostri nuovi giovani potranno far sì che tutto questo possa essere possibile.
Assolutamente. Sì, no, la cosa fondamentale è, io capisco che quando avevo 16 anni non lo sapevo che cosa volevo fare, ma più mezzo mezzo non lo so manco adesso, però la cosa importante è cioè fate quello che vi piace subito, cioè se vi piace fare i video fate i video, se vi piace fare le foto fate le foto col telefono, non importa se non avete la macchinetta fotografica, cioè iniziate veramente a fare le cose. Se vi piace scrivere, scrivete, apritevelo il blog, ci sono i siti dove si possono fare gratis, cioè su WordPress ci spendete veramente a 20 euro all'anno di dominio, cioè sono cose che sono veramente alla portata di tutti. Poi i giovani finanziariamente sono 100 anni più avanti rispetto a quanto ero io 10 anni fa pronta ad investire, quindi cioè, veramente iniziate a fare, ma piuttosto anche semplicemente se pensate di riuscire a fare qualcosa, cioè gestite la pagina Facebook del vostro panettiere sotto casa, cioè tanto lo fate sicuramente meglio di lui, metteteci le mani e iniziate a farlo, poi ripeto, le cose si imparano passo passo, e comunque ci sono tanti 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 esperti validi che hanno corsi, che fanno stage eccetera, che straconsiglio, e ci si può sicuramente affidare a loro, ecco.
Bene, bene, bene. E Chiara, in conclusione, quindi alla fine tu come li vedi questi nuovi giovani? Come li vedi nel futuro, secondo te?
Ma io i nuovi giovani li guardo con un sacco di ammirazione e con un po' di invidia. Con un po' di invidia perché avrei voluto che il mondo fosse stato così pronto e aperto quando ci avevo 20 anni io, soprattutto il mondo del web, E li guardo con un sacco di ammirazione perché comunque li vedo molto più svegli rispetto a quanto ero sveglia io e la mia generazione in generale quando avevo 20 anni. Perché noi millennials, adesso non voglio parlare per la categoria, però siamo cresciuti un po' in mezzo a questi cambiamenti generazionali e abbiamo questa cosa un po' che aspettiamo che le cose ci succedano a un certo punto, come se cioè, arriva il Deus Ex Machina e a un certo punto puff, la mia vita si è sistemata. Invece, provandolo sulla mia pelle, ho capito che soltanto quando ti muovi e sei dinamico e fai delle cose diverse da tutte quelle che hanno fatto gli altri, ti succedono delle cose. A me sono successe quando ho deciso di prendere un aereo e trasferirmi a 4.000 km da casa mia, e sono successe quando ho deciso di aprirmi a delle cose che nemmeno mi aspettavo, perché a me l'annuncio di SEMrush mi è arrivato su un sito che in Italia non avrei mai guardato. Quindi sono veramente contenta per loro perché hanno un sacco di possibilità, un po' l'invidio perché avrei voluto averle io, però il consiglio che mi sento di dare a tutti è non aspettate. Non aspettate che delle cose vi succedano, se una cosa vi interessa informatevi, studiatela e fatela da subito.
Io invidio sicuramente la parte di potermi confrontare con qualcuno che sicuramente parla la mia lingua, perché sì. Quando io ero millennials, anche noi avevamo MSN, no? Che era una chat meravigliosa, però tu parlavi sempre con persone che già conoscevi, non avevi la possibilità di conoscere il tizio che era appassionato di intagliare il legno oppure di creare siti web, magari erano sempre i miei stessi amici, non avevo queste interazioni, no? Invece ad oggi TikTok, Instagram, YouTube ti fa entrare in contatto con migliaia e migliaia di persone. Ma completamente, anche giochi molto, online tra cui
a me piace molto il messaggio del partecipare attivamente, perché adesso io sono la più anziana e appunto quando studiavo informatica ed era un mondo chiuso in cui avevamo i centri di calcolo all'università, e a volte un po' lo rimpiango adesso, soprattutto quando vedo le fake news, quando leggo tutti quei commenti da lavandaia su tutti i post. Effettivamente dico, forse era meglio tenerlo chiuso, però oggi Chiara mi ha dato uno spunto di riflessione su invece quanto sia importante partecipare attivamente, e mi ritrovo quando io sono in classe con gli studenti all'università, dico, voi pagate per questo, voi mi dovete fare delle domande, voi dovete cercare il confronto. È fondamentale, come diceva Chiara, che le persone, del resto noi lo diciamo quando facevamo ricordi ai bambini, diciamo, non dovete solo giocare ai videogiochi, li dovete creare, imparare almeno a crearli. E così, esatto. Cioè, YouTube non va solo vissuto passivamente vedendo i video degli altri, ma va compreso, va diciamo, come mi è piaciuto molto il messaggio di essere attivi sui social. Se questa è la passione, diciamo, coltiviamola, diciamo, ma in prima persona, non in maniera passiva. Questa mi piace molto, effettivamente.
Sì, ma perché altrimenti poi finiamo, non voglio fare la drastica, però un po' lobotomizzati, guardiamo, assumiamo tutto sto mare magnum di informazioni e dove vanno? E cosa fanno? Cioè, nel senso, rimaniamo anche un po' storditi. Cioè, a me succede tantissimo che ogni tanto un po' di pausa dal web me la devo prendere, perché se non ci fai qualcosa con tutte queste informazioni, veramente ti annebbiano il cervello, poi devi prenderti un momento per respirare e capire, dici, ok, cosa sta succedendo? Vediamo, capiamo. E quindi, secondo me, è per quello che... Non lo so, non voglio dire che uno o mangia o viene mangiato, però più o meno è così. Se non iniziamo veramente a usarlo, questo internet diventiamo un po'...
Beh, diciamo come ci siamo detti all'inizio, un po' anche la sinergia tra quelli più grandi che ci guidano, sì. Quindi i più piccoli potrebbe essere il giusto mix per portare a un risultato sicuramente migliore, come sempre, la virtù sta nel mezzo, no?
Assolutamente.
E quindi magari quelli un po' più grandini riescono a prendere i giovani e dire, forse tra tutte queste informazioni selezionale una e porta avanti questo, quindi una guida ci vuole sempre, come è sempre stato poi tra l'altro.
Certo, esatto.
Bene, Chiara, ti ringrazio del tuo tempo.
Grazie a voi, è stato un piacerissimo.
Veramente piacevole, devo dire, ancora di più mi piace, questa è stata il primo incontro, diciamo, sono grata ad Andrea per questa idea, che è davvero stimolante.
E se, i nostri, E se i nostri giovani ti vogliono contattare, Chiara, dove ti possono trovare?
Allora, scrivete Chiara Clemente più o meno su qualsiasi social dell'universo e sono lì. Se sono su LinkedIn, su Twitter, su Instagram, su YouTube, basta scrivere Semrush, Semrush Italia, a un certo punto la mia faccia viene fuori. E su LinkedIn anche, sì, no, vabbè, ovviamente da professionista del settore quale sono, non posso non mancare su LinkedIn.
Perfetto. Allora vi saluto, vi auguro una buona giornata e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Per maggiori informazioni ci trovate su puntidigitali.it. Grazie.
Grazie ancora a tutti. Ciao.
Ciao.